Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi. I Santi, la via maestra per il paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi sulla grande figura di Sant'Antonio di Padova, 1195-1235. Prima però di raccontare la sua vita, vogliamo fare la nostra preghiera. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. Bene, questo grande apostolo, il più illustre tra i compagni di San Francesco d'Assisi, nacque a Lisbona il giorno dell'Assunzione di Maria Santissima, il 15 agosto dell'anno 1195. Si racconta appunto che la mamma volle farsi portare verso il balcone di casa che dava verso la cattedrale per consacrare pochi istanti dopo la sua nascita, il proprio figlio alla Beata Vergine Maria. Il padre del nostro santo, Martino di Buglione, era un valoroso ufficiale del re del Portogallo, lo era stato sotto Alfonso I e poi sotto anche re Sancho I. Annoverava tra i suoi antenati il grande conquistatore di Gerusalemme, Goffredo di Buglione, supremo capitano della crociata. Anche la madre aveva nobili discendenze, Maria Teresa Tavera, una discendente di un re delle Asturie. Comunque sia, Martino di Buglione e Donna Maria Teresa hanno un titolo di maggior considerazione, quella di aver dato alla luce uno dei più grandi santi della storia e averlo incamminato verso questa santità con il loro esempio, la loro fede, la loro pietà sincera, la loro carità ardente. Nel battesimo venne chiamato Ferdinando, o meglio Fernando. Offerto dai pii genitori a Dio sin dalla nascita, il giovanetto cominciava appena a balbettare che già i santi nomi di Gesù e di Maria risuonavano sulle sue labbra, illuminando i primi atti della sua intelligenza. Già a 5 anni conosceva tanto la virtù da lasciarsi prendere dagli incanti della medesima e tanto conosceva le glorie dell'augusta Regina del Cielo, della Beata Vergine de Maria, di prometterle di onorarne la purità virginale col conservarsi vergine anche lui. Quindi vediamo come fu baciato dalla grazia sin dai primi giorni della vita, e senz'altro questa consacrazione che la madre fece di lui alla Beata Vergine Maria fu l'origine, possiamo dire, di tutte quelle grazie che vedremo accompagneranno la sua breve esistenza. Toccato che ebbe il 10° anno di età, fu messo tra gli allievi della cattedrale di Lisbona perché venisse ammaestrato nelle lettere sotto la direzione dei canonici, tra i quali aveva uno zio. Per 5 anni fu in quella scuola, portando l'abito dei chierici di quella chiesa, servendo all'altare, ed era riguardato da tutti come un angelo di innocenza, di pietà e di carità. Lo studio della lingua latina, della storia ecclesiastica e profana, della liturgia, del canto fermo furono la sua occupazione fino all'età di 15 anni, facendo tanti progressi nelle scienze umane e nelle virtù che dava già a vedere il glorioso avvenire che il Signore gli riservava. Nel frattempo il demonio, geloso di tanta virtù, in un'età così tenera, tentò di turbare la serenità della sua anima, apparendogli un giorno sotto spaventosa forma. Fernando, pieno di fede, cerca un rifugio nella croce di Cristo, che traccia col suo dito su un gradino di marmo che mette in coro, e al contatto della sua mano, quella pietra divenne come morbida, e il segno della croce restò impresso come trofeo della potenza divina e come vittoria contro il diavolo. E ancora oggi si può venerare questa pietra dove il santo ha lasciato come incisa appunto questa croce. Dio, volendo conservare quest'anima innocente, gli ispirò di entrare tra i canonici regolari di Sant'Agostino, i quali avevano un monastero nei dintorni di Lisbona. Quindi Fernando disse addio alla famiglia e ai suoi maestri che per 5 anni lo avevano guidato nella scienza e anche nella fede, e andò a mettersi sotto la disciplina più austera dei figli di Sant'Agostino. Passati 2 anni nel monastero di Lisbona, a causa delle numerose visite dei parenti e degli amici che disturbavano troppo i suoi pii esercizi, risolvette di allontanarsi, ottenendo dai superiori il permesso di passare al monastero di Santa Croce di Coimbra, che era il principale monastero della congregazione agostiniana in Portogallo, dove, sotto la guida di Don Giovanni e Don Raimondo, nell'università, si dette allo studio della filosofia, della teologia, della Sacra Scrittura e dei padri della Chiesa, e fu questa per 8 anni la sua principale occupazione. Seguendo il consiglio di San Girolamo, allo studio faceva succedere la preghiera, le sante veglie, le più austere penitenze, e così si preparava ad effettuare i disegni di Dio. Ecco, infatti, la scienza gonfia se non è accompagnata dalla virtù, e per questo il nostro santo volle unire alla conoscenza, allo studio, la pietà, la devozione, l'amore verso il Signore. Gli antichi storici riferiscono parecchi favori miracolosi che gli furono concessi durante questa dimora nel monastero di Santa Croce. Ad esempio, un giorno, mentre attendeva a un umile lavoro manuale, sentì il segno dell'elevazione della messa, cioè la campana che annunciava il fatto che ci si trovava durante la consacrazione, mentre il sacerdote eleva l'ostia all'adorazione. All'udire questa campana si prostrò a terra per adorare il Signore. E quale prodigio! Le mura della chiesa si aprono e il santo può contemplare l'ostia santa nelle mani del sacerdote. Un'altra volta, essendo stato incaricato di assistere un religioso malato, lo guarì coprendolo col suo mantello. Quindi vediamo come il Signore già manifestava i suoi prodigi attraverso di lui. Intanto l'ordine di San Francesco si andava estendendo di regno in regno, aveva attraversato i Pirenei e si era stabilito in Spagna, e di là era penetrato nel Portogallo. E i religiosi francescani cominciarono a chiedere l'elemosina agli agostiniani di Santa Croce. E allorché Don Fernando li vide per la prima volta, si sentì commosso sino al fondo del cuore, a vedere questi poveri frati che andavano mendicando il pane. Poco tempo dopo, avendo veduto miracolosamente l'anima di uno di questi religiosi innalzarsi alla gloria, fu per lui come un profumo delizioso, sentì crescere la sua stima per quell'ordine, e cominciò a germogliare nel suo spirito il desiderio di cercarvi lì un rifugio sicuro. Quindi vediamo come la prima aspirazione di Sant'Antonio era proprio quella della salvezza, no? Di poter entrare in paradiso, vedere quest'anima di questo frate salire così rapida verso il cielo, senza purgatorio, fu per lui come un'illuminazione. Tuttavia, decisivo fu un altro fatto. Verso il 1219 cinque frati minori entravano nel Portogallo e si dirigevano verso le contrade della Spagna occupate dai Mori. Penetravano quindi in Marocco dove trovavano il martirio e i famosi compagni di San Francesco, San Berardo e compagni. L'anno 1220 furono trasportati a Coimbra nel monastero di Santa Croce dove si trovava il nostro santo, le preziose reliquie di questi cinque confratelli. E il passaggio di queste reliquie fu seguito da strepitosi miracoli. Quando Don Fernando, così si chiamava il nostro Sant'Antonio, nel conoscere le circostanze del martirio dei cinque frati, specialmente il venerarne le reliquie, sentì nel cuore un immenso desiderio di imitare quei valorosi soldati di Gesù Cristo, di poter dare anche lui il sangue per la gloria del Divino Maestro. E questo pensiero non l'abbandonava mai, e vi tornava sopra il giorno e la notte. Potessi io, diceva a se stesso, potessi io essere fatto partecipe del trionfo di questi martiri, piacesse a Dio che mi fosse concesso di piegare il ginocchio, offrire il capo alla mannaia del carnefice per l'amore di Gesù Cristo. E così raddoppiava le preghiere e le penitenze affinché Dio gli facesse conoscere la sua volontà e i mezzi per adempierla. Fu così che decise in cuor suo a seguire l'esempio di questi cinque frati minori, andò dal suo superiore degli Agostiniani, e gli manifestò i desideri della sua anima e lo scongiurò di non opporsi alla loro esecuzione. Il superiore se ne afflisse grandemente. Erano 10 anni che Don Fernando edificava la pia dimora con un fervore che non si era mai smentito. Veniva considerato da tutti come una futura gloria dell'ordine. Ma nonostante questo, mettendo anche un po' da parte i propri interessi, temendo di andare contro i disegni di Dio, lo lasciò libero di rispondere alla chiamata che sentiva in cuore, quindi di farsi frate minore. Tuttavia, volle che la cerimonia della vestizione si facesse nel monastero di Santa Croce. Don Fernando si affrettò quindi ad andare dai frati minori e a manifestare la sua risoluzione. Io desidero, disse loro, con tutto l'ardore dell'anima mia, di prendere il santo abito del vostro ordine, ma voi mi avete a promettere di mandarmi, quando l'avrò vestito, nel paese dei Saraceni, affinché possa mescolare il mio sangue con quello dei vostri santi martiri e partecipare alla loro corona. Quindi vediamo questo grande desiderio di dare il sangue per Gesù. Discepoli di San Francesco, rapiti di gioia nell'udire tanta fede, benedissero il Signore e promisero di tornare il giorno dopo al monastero di Santa Croce presso gli Agostiniani per vestirlo dell'abito del loro ordine e quindi farlo entrare nella loro comunità. Così il giorno dopo Don Fernando lasciava la bianca tonaca dei canonici regolari e prendeva l'umile e rozzo saio di San Francesco. Siamo verso la fine del mese di luglio dell'anno 1220 e il nostro santo aveva 25 anni. E fu proprio vestendo l'abito francescano che cambiò il nome di Fernando in quello di Antonio, con cui sarà conosciuto in tutto il mondo. Dopo essersi formato allo spirito della regola francescana, ottenne finalmente di recarsi in Africa per continuare l'opera dei cinque gloriosi martiri suoi confratelli, Bernardo e compagni. Egli sperava di far risplendere la luce della fede su quelle sfortunate regioni, ma Dio aveva stabilito altrimenti, riservandolo alle fatiche e al martirio della vita apostolica. Tanto che appena sbarcato sul suolo africano fu preso da una violente febbre contro la quale furono inefficaci tutti i rimedi e le cure prestate. Suo compagno, Fra Filippino, ne avvertì i superiori che gli ordinarono di ritornare in Spagna. Ma Dio stesso si incaricò di condurre Antonio dove lo chiamava la sua volontà. Quindi mentre il vascello, la nave che lo portava, si avvicinava alle coste di Spagna, lo assalì una violenta tempesta e la barca fece naufragio in Sicilia, da dove, sbarcato, preso un po' di riposo, accompagnato da questo fra filippino, si recò ad Assisi, dove San Francesco aveva convocato un capitolo generale per la festa di Pentecoste, e contemplò lì ad Assisi con grande piacere quell'intrepida falange di apostoli pronti a versare sangue per Gesù, ammirò l'amatissimo padre San Francesco, ne raccolse con grande cura le sue parole per conservarle nello spirito e nel cuore, reputandosi indegno di stare tra tanti servi di Dio. Per questo lo si vedeva stare in silenzio, appartato, sempre all'ultimo posto, tanto che nessuno lo notò né si occupò di lui. Alla fine del capitolo, quando si distribuirono le cariche e le missioni diverse, nessuno lo cercò. D'altra parte, essendo straniero, perché proveniva dal Portogallo, appunto era diretto in Africa, ma in Italia nessuno lo conosceva, fra tutti i confratelli solo stava per rimanere a disposizione del generale, quando Fra Graziano, provinciale di Bologna, lo avvicinò e gli domandò se era sacerdote. Avendo saputo che Antonio era sacerdote, Fra Graziano ottenne dal generale che fosse affiliato alla sua provincia per dire la messa nel convento solitario di Monte Paolo vicino a Forlì. Quindi Antonio passò circa 10 mesi in questo ritiro, sconosciuto al mondo e ignorato anche dai confratelli. Celebrava tutti i giorni l'augusto sacrificio della messa. E dopo divideva il tempo tra la contemplazione e i più umili uffici della casa. Un confratello, avendo scavato una piccola cella nel fianco di una roccia per attendervi più tranquillamente alla preghiera, Antonio ottenne che questo frate la cedesse a lui, abbandonandosi in quella solitudine ai rigori della più austera penitenza e alla meditazione delle sacre scritture. Nell'anno 1222 parecchi religiosi del convento di Monte Paolo si recarono con alcuni frati domenicani dal vescovo di Forlì per ricevere gli ordini sacri. E questi confratelli erano accompagnati da Antonio, dal nostro santo, e dal superiore della comunità. Il guardiano, pregato dal vescovo di dire alcune parole di edificazione agli ordinandi, un fervorino, prima della celebrazione, cedette l'onore ai figli di San Domenico e Domenicani, i quali, essendosene scusati, si rivolse ai suoi religiosi, ma senza miglior successo, quindi nessuno voleva parlare, tutti forse non si erano preparati a nessun discorso, non volevano fare brutte figure in un'occasione così solenne. Sta di fatto che il superiore, non senza un'ispirazione, si volse ad Antonio e gli chiese, in nome dell'obbedienza, di dire qualcosa a lui. Così dice l'antico biografo, il superiore che lo invitava a parlare credeva che non sapesse nemmeno una parola delle sacre scritture, ad eccezione di quella parte che si trova nell'ufficio, cioè quella che i religiosi leggono, no? Ogni giorno in comunità. Nondimeno, avendolo udito parlare assai convenientemente, a quanto gli pareva, in alcune circostanze nelle quali lo aveva costretto a uscire dalla sua riservatezza, sperava che avrebbe potuto dire qualcosa. Antonio stesso in quelle circostanze non aveva fatto apparire d'essere pieno di dottrina e versatissimo nella teologia mistica. Per questo i confratelli lo stimavano più atto a lavare gli utensili di cucina che a spiegare i segreti delle scritture. Egli aveva chiesto al superiore la grazia di lavare ogni giorno le stoviglie e di spazzare il convento, dicendo di non essere capace di fare altro, mentre in realtà era un vaso d'elezione ripieno dei più ricchi doni dello Spirito Santo. Faceva ogni giorno questi umili lavori con molta devozione e umiltà e accomodava similmente le celle dei religiosi, dando così un raro esempio di umiltà e di disprezzo di sé. Ma ecco che, invitato a prender parola in questa grande occasione, dapprima esita un po', poi, cedendo all'obbedienza, va a prostrarsi ai piedi del vescovo, ne riceve la benedizione e comincia a parlare. All'inizio si esprime con molta semplicità, con un linguaggio familiare, a poco si anima, la parola diviene brillante, infuocata. Dalla sua bocca scorrono fiumi di eloquenza, alzandosi a tanta altezza da rapire l'intero uditorio. San Francesco, informato dal provinciale di Bologna delle meraviglie operate nella persona di Sant'Antonio, gli comandò di annunziare ai popoli la parola evangelica. Così, nell'anno 1222, 27° di età, comincerà questo suo ministero apostolico che continuerà per 9 anni, cioè fino alla sua morte, percorrendo la città e le campagne per abbattere il disordine e l'errore, per ravvivare la fede e far fiorire dappertutto la virtù. La sua parola avrà tale potenza sulle anime e sarà accompagnata da tanti e sì strepitosi miracoli che i popoli gli daranno il titolo di apostolo e taumaturgo. E con questo episodio vediamo, no, come davvero il Signore innalza gli umili. Ecco, noi quante volte invece ci sfoggiamo, no, di quello che sono i nostri talenti, le nostre bravure, le nostre capacità. Sant'Antonio le nasconde con umiltà, ma è il Signore stesso che poi le manifesta attraverso l'obbedienza. Bene, quindi Sant'Antonio comincia a predicare e i biografi ci dicono che si vedevano accorrere intere città e borgate, giusti e peccatori, fedeli e infedeli, tutti volevano vedere e udire quell'uomo. Dovunque predicasse si vedevano chiudersi le case, cessare il lavoro, riempirsi nella notte le strade di una moltitudine di uomini e di donne che camminavano al lume delle fiaccole e si dirigevano verso il luogo dove doveva predicare. Non potendo le chiese contenere tanta folla, predicava il più delle volte in aperta campagna. Alcune volte si videro accalcarsi presso il suo pulpito fino a 30.000 uditori. All'udire la sua parola ispirata, i peccatori prorompevano in gemiti, si battevano il petto, quelli che erano divisi da rancori e da inimicizie si abbracciavano, condonandosi reciprocamente i mutui torti. I possessori della roba altrui, gli usurai, gli altri colpevoli si affrettavano a riparare le crudeli ingiustizie. E gli eretici stessi, soggiogati dalla forza di una logica invincibile e dell'incanto della carità, abiuravano in folla gli errori e rientravano in seno alla Chiesa, tanto che Sant'Antonio fu chiamato il martello degli eretici. Per effetto delle sue predicazioni era tanta la frequenza alle confessioni e ai sacramenti che i sacerdoti non potevano bastare alle funzioni del santo ministero. Il popolo, trasportato dall'impeto della fede, si accalcava intorno a Antonio per baciargli i piedi, le mani, le vesti. Era tanto grande l'entusiasmo che spesso il santo avrebbe corso pericolo di soccombere soffocato dalla moltitudine, se alcuni uomini di buona volontà non si fossero offerti a fargli da scorta. Da principio, e ricevuto l'ordine di San Francesco di predicare, fu mandato in Lombardia e in Romagna. Nel 1223 proseguiva il corso delle sue missioni in Romagna quando da San Francesco ricevette l'ordine di insegnare anche teologia ai frati. Ancora oggi abbiamo questa lettera di San Francesco a Sant'Antonio, nella quale così scrive il Serafico Padre: mi piace che tu insegni ai frati la sacra teologia, in modo però, ed è questo il mio formale desiderio, che non si estingua né in te né in altri lo spirito della santa orazione, conformemente alla regola che professiamo. E Sant'Antonio resterà sempre fedele a questi consigli del Serafico Padre San Francesco, facendo della sua cattedra una scuola non solo di scienza ma anche di santità. Molti furono i giovani frati che gli si affollarono attorno per apprendere da lui la sacra scienza. Dopo un po' di tempo, Antonio interruppe l'insegnamento per andare a predicare la Quaresima a Vercelli. Una mattina, che l'illustre frate minore predicava, secondo il solito fu portato in chiesa per fare le esequie il cadavere di un giovane rapito alla tenerezza e alle speranze della famiglia. Antonio, nel vedere le lacrime e i gemiti dei genitori e dei parenti, sospende la predica, si raccoglie un momento, poi prende la parola e dice al morto: nel nome di Gesù Cristo, giovane, ritorna in vita. Alla voce di Sant'Antonio, il giovane si alza e cammina con stupore dei parenti, ebri di gioia, e tutti rendono con entusiasmo mille azioni di grazia a colui che è la resurrezione e la vita. Nel corso dell'anno 1224, San Francesco ordinò a Sant'Antonio di passare le Alpi e recarsi in Francia per predicare la parola di Dio, in quelle terre dove l'eresia degli albigesi desolava quelle contrade, minacciando la società di completa distruzione e la fede di totale rovina. San Domenico, il beato Pietro, e altri uomini apostolici si erano adoperati per ricondurre sulla via della verità le vittime dell'errore. E molti si erano convertiti alla loro predicazione, ma molti altri restavano ancora nelle rovine dell'errore. Così Sant'Antonio si fermò dapprima a Montpellier, evangelizzando quella città, sgominò l'eresia, combatté la corruzione dei costumi. Il giorno di Pasqua dell'anno 1225 predicava nella cattedrale. Durante la predica si ricordò che era stato designato per cantare l'alleluia alla messa che si celebrava nella stessa ora nella chiesa del convento e si era dimenticato di farsi sostituire. Come fare? Afflitto per questa dimenticanza, si arresta mentre sta predicando, si copre col cappuccio il capo, si piega sull'orlo del pulpito, rimane qualche tempo immobile e silenzioso, con grande stupore del vescovo, del clero e di tutto l'uditorio. Tutti lo credono indisposto, forse in estasi. Invece era avvenuto un prodigio. Antonio era andato in bilocazione in persona al convento e aveva cantato l'alleluia in mezzo al coro. Compiuto quell'ufficio, fu visto rientrare in se stesso, scoprirsi il capo e riprendere senza la minima commozione la predica interrotta. Durante la sua dimora a Montpellier fu incaricato di insegnare anche lì teologia ai confratelli. E compose il commentario sui Salmi, che è l'opera principale del santo. Appena però terminato questo prezioso lavoro, questo commento ai Salmi, un novizio, stanco delle prove della vita religiosa, se n'era impadronito ed era fuggito. Antonio, afflitto per la perdita del manoscritto, si mise a pregare il Signore di farglielo ritrovare. Il fuggitivo seguitava la sua strada ed era già lontano dalla città. Quando, dice il biografo, nel passare un fiume vide uno spettro rizzarglisi dinanzi e minacciarlo di morte se non restituiva l'oggetto furtivo. Il novizio, preso da spavento, pieno di confusione, torna indietro, confessa al santo la sua colpa e piangendo gli chiede perdono. Gli storici poi riportano un altro miracolo avvenuto a Montpellier. Presso il convento vi era uno stagno pieno di rane, che col loro gracidare disturbavano gli studi e le preghiere dei religiosi. Il santo allora si recò sulla sponda dello stagno e comandò alle rane di non più disturbare i religiosi. Da quel momento in poi non si udì più alcun gracidio e lo stagno ha conservato il nome di Lago di Sant'Antonio. Questo dominio sugli animali è sempre stato visto come un segno dell'innocenza, a cui è giunta la sua anima così pura, così santa, da in qualche modo assomigliare a quella di Adamo prima del peccato originale. Dopo aver raccolto abbondanti frutti di salute a Montpellier, il nostro santo si recò a Tolosa e in questa città un giorno ricevette un favore particolare dalla Santissima Vergine. Così dice il biografo, il giorno dell'Assunzione Antonio non poté risolversi da andare in coro per la recita di prima, perché vi si leggeva il martirologio d'Usuardo, il quale, annunziando la morte della Madre di Dio, parlava della sua assunzione in corpo e anima come di una cosa dubbia. Non c'era allora ancora la proclamazione dogmatica della verità, dell'assunzione in cielo, anima e corpo di Maria Santissima. La cosa era ancora disputata, non si era ancora approfondito il contenuto della divina rivelazione del Sacro Scrittura al riguardo, e proprio per questo fatto il santo, invece, essendo convinto che la Madonna è stata assunta in anima e corpo al cielo, si era rifiutato di andare in coro per la preghiera. Questa lettura infatti offendeva le convinzioni e la tenera devozione del santo alla Beata Vergine Maria, perciò rimase in cella per non sentirla. Nondimeno la sua coscienza così delicata era inquieta per questa infrazione della disciplina religiosa, perché la regola diceva che i frati dovevano andare in coro per la preghiera a quell'ora. Ecco allora che la Santissima Vergine si degnò di apparirgli, circondata di luce, confortarlo e assicurargli il fatto che dopo essere stata rimasta 3 giorni nel sepolcro, senza essere toccata dalla corruzione, era salita al cielo in anima e corpo portata sulle ali degli angeli. Questa visione della Beata Vergine Maria lasciò Antonio inondato di ineffabili dolcezze. Verso la fine dell'anno 1225 Antonio lasciò Tolosa per andare al convento di Lepuy, del quale era stato nominato guardiano. Nel governo dei confratelli si distinse per una grande dolcezza e una rara prudenza, esortando continuamente i religiosi alla pratica della perfezione. E la sua parola e il suo esempio fecero rifiorire lo spirito serafico in quella comunità. La sua predicazione poi al popolo, alle Puy e nelle vicinanze, ricondusse a Dio una moltitudine di peccatori, attirando un gran numero d'anime nella via della perfezione. Mentre dimorava in questa città, due fatti rivelarono lo spirito profetico del servo di Dio. Era allora in Lepuy un notaio la cui vita sregolata era motivo di scandalo a tutta la città. Ora, ogni volta che incontrava l'uomo di Dio, questi si scopriva il capo rispettosamente e si metteva in ginocchio davanti a lui. Il notaio, prendendo queste dimostrazioni di riverenza come una burla, come una censura pubblica dei suoi disordini, ne rimaneva sempre irritato e quindi si studiava ad evitare l'incontro col santo. Nonostante però le sue precauzioni, Dio permise che si trovasse ancora una volta in faccia a Sant'Antonio, il quale, vedendolo, come al solito, si prostrò davanti a lui. Il notaio non poté contenersi e diede su tutte le furie. Antonio però con calma rispose: Io onoro in te un uomo scelto da Dio per glorificare il suo nome e la sua fede con l'effusione del sangue, col sacrificio della vita. Io pure ho ardentemente desiderato un tale favore, ma mi è stato negato. Sentendo questa spiegazione, il notaio si mise a ridere e continuò il suo viaggio. Ma qualche tempo dopo, quando il vescovo di Lepuy risolvette di andare in Oriente a predicare la fede ai saraceni, volle accompagnarlo. Vendette i suoi beni e partì. Arrivato in Oriente, non temé di predicare pubblicamente la fede di Gesù e di inveire contro le dottrine di Maometto. Questi, irritati dalle sue predicazioni, lo presero e lo fecero morire tra le più crudeli torture. E nel momento di rendere l'ultimo respiro, si ricordò di come Antonio avesse preannunciato questo fatto, raccontando ai cristiani che lo circondavano la profezia fattagli. Nella medesima città, una nobile signora che era vicina a partorire andò a raccomandarsi alle preghiere del santo, il quale le promise che si sarebbe ricordato di lei nel santo sacrificio della messa. Poco tempo dopo la signora ritornò da lui per fargli la stessa domanda e il santo le rispose: Abbiate fiducia e rallegratevi, perché il Signore vi darà un figlio, il quale un giorno sarà frate minore e martire di Gesù Cristo. La signora diede alla luce un figlio che fu chiamato Filippo, il quale prese l'ordine di San Francesco e, divenuto sacerdote, andò in Palestina. Preso dai turchi ad Azoto, fu sottoposto a crudeli torture e messo a morte con molti cristiani da lui esortati dal martirio. E il suo nome è scritto nel martirologio dell'ordine, il beato Filippo di Lepuy. Quindi vediamo come Sant'Antonio aveva anche il dono della profezia, vedeva cioè fatti futuri che Dio gli annunciava. Nel tempo che Sant'Antonio stette a Lepuy, evangelizzò la città e le contrade vicine, predicò anche a Brioude, dove fondò un convento dell'ordine. Durante una predica, un pazzo che era tra gli ascoltatori si alzò agitandosi e mandando grida disturbatrici all'uditorio. Antonio pregò dolcemente il disturbatore di stare zitto. Il pazzo rispose che avrebbe obbedito se gli avesse dato la corda che gli serviva di cintura. Allora il santo sciolse il cordone che portava ai fianchi e lo diede a questo povero pazzo, il quale, appena l'ebbe toccato, recuperò l'uso di ragione e ringraziò pubblicamente l'insigne benefattore. Durante un'altra predica fu veduto entrare nel luogo santo un uomo vestito da corriere, il quale s'avanzò rapidamente verso una nobile signora che era tutta attenta alle parole di Sant'Antonio. le consegnò una lettera pregandola di aprirla. Questo fatto cagionò un certo movimento nell'uditorio, ma ben presto si trasformò in un grande disturbo quando cominciò la donna ad alzare grida e lamenti, perché nella lettera che gli era stata portata si parlava della morte dell'unico suo figlio. Sant'Antonio però scoprì per divina rivelazione che l'artificio era stato fatto dallo spirito delle tenebre e disse alla povera madre: "Datevi pace, sorella mia, il vostro figlio è pieno di vita, quel messaggero è il padre della menzogna." E infatti all'istante questo finto corriere svanì come fumo nell'aria. Era il diavolo, appunto, che cercava di disturbare le prediche di Sant'Antonio. Bene, facciamo una pausa e poi continuiamo con il racconto della vita di Sant'Antonio. Ci si trovava durante la consacrazione, mentre il sacerdote eleva l'ostia all'adorazione. All'udire questa campana si prostrò a terra per adorare il Signore. E quale prodigio! Le mura della chiesa si aprono e il santo può contemplare l'ostia santa nelle mani del sacerdote. Un'altra volta, essendo stato incaricato di assistere un religioso malato, lo guarì coprendolo col suo mantello. Quindi vediamo come il Signore già manifestava i suoi prodigi attraverso di lui. Intanto l'ordine di San Francesco si andava estendendo di regno in regno, aveva attraversato i Pirenei e si era stabilito in Spagna, e di là era penetrato nel Portogallo. E i religiosi francescani cominciarono a chiedere l'elemosina agli agostiniani di Santa Croce. E allorché Don Fernando li vide per la prima volta, si sentì commosso sino al fondo del cuore, a vedere questi poveri frati che andavano mendicando il pane. Poco tempo dopo, avendo veduto miracolosamente l'anima di uno di questi religiosi innalzarsi alla gloria, fu per lui come un profumo delizioso, sentì crescere la sua stima per quell'ordine e cominciò a germogliare nel suo spirito il desiderio di cercarvi lì un rifugio sicuro. Quindi vediamo come la prima aspirazione di Sant'Antonio era proprio quella della salvezza, no? Di poter entrare in paradiso, vedere quest'anima di questo frate salire così rapida verso il cielo, senza purgatorio, fu per lui come un'illuminazione. Tuttavia, decisivo fu un altro fatto. Verso il 1219 cinque frati minori entravano nel Portogallo e si dirigevano verso le contrade della Spagna occupate dai Mori. Penetravano quindi in Marocco dove trovavano il martirio e i famosi compagni di San Francesco, San Berardo e compagni. L'anno 1220 furono trasportati a Coimbra, nel monastero di Santa Croce dove si trovava il nostro santo, le preziose reliquie di questi cinque confratelli. E il passaggio di queste reliquie fu seguito da strepitosi miracoli. Quando Don Fernando, così si chiamava il nostro Sant'Antonio, nel conoscere le circostanze del martirio dei cinque frati, specialmente il venerarne le reliquie, sentì nel cuore un immenso desiderio di imitare quei valorosi soldati di Gesù Cristo, di poter dare anche lui il sangue per la gloria del Divino Maestro. E questo pensiero non l'abbandonava mai, e vi tornava sopra il giorno e la notte. Potessi io, diceva a se stesso, potessi io essere fatto partecipe del trionfo di questi martiri. Piacesse a Dio che mi fosse concesso di piegare il ginocchio, offrire il capo alla mannaia del carnefice per l'amore di Gesù Cristo. E così raddoppiava le preghiere e le penitenze affinché Dio gli facesse conoscere la sua volontà e i mezzi per adempierla. Fu così che decise in cuor suo a seguire l'esempio di questi cinque frati minori, andò dal suo superiore degli Agostiniani. E gli manifestò i desideri della sua anima e lo scongiurò di non opporsi alla loro esecuzione. Il superiore se ne afflisse grandemente. Erano 10 anni che Don Fernando edificava la pia dimora con un fervore che non si era mai smentito. Veniva considerato da tutti come una futura gloria dell'ordine. Ma nonostante questo, mettendo anche un po' da parte i propri interessi, temendo di andare contro i disegni di Dio, lo lasciò libero di rispondere alla chiamata che sentiva in cuore, quindi di farsi frate minore. Tuttavia, volle che la cerimonia della vestizione si facesse nel monastero di Santa Croce. Don Fernando si affrettò quindi ad andare dai frati minori e a manifestare la sua risoluzione. Io desidero, disse loro, con tutto l'ardore dell'anima mia, di prendere il santo abito del vostro ordine, ma voi mi avete a promettere di mandarmi, quando l'avrò vestito, nel paese dei Saraceni, affinché possa mescolare il mio sangue con quello dei vostri santi martiri e partecipare alla loro corona. Quindi vediamo questo grande desiderio di dare il sangue per Gesù. Discepoli, di San Francesco, rapiti di gioia nell'udire, tanta fede, benedissero il Signore e promisero di tornare il giorno dopo al monastero di Santa Croce presso gli Agostiniani per vestirlo dell'abito del loro ordine e quindi farlo entrare nella loro comunità. Così il giorno dopo Don Fernando lasciava la bianca tonaca dei canonici regolari e prendeva l'umile e rozzo saio di San Francesco. Siamo verso la fine del mese di luglio dell'anno 1220 e il nostro santo aveva 25 anni. E fu proprio vestendo l'abito francescano che cambiò il nome di Fernando in quello di Antonio, con cui sarà conosciuto in tutto il mondo. Dopo essersi formato allo spirito della regola francescana, ottenne finalmente di recarsi in Africa per continuare l'opera dei cinque gloriosi martiri suoi confratelli, Bernardo e compagni. Egli sperava di far risplendere la luce della fede su quelle sfortunate regioni, ma Dio aveva stabilito altrimenti, riservandolo alle fatiche e al martirio della vita apostolica. D'altronde, tanto che appena sbarcato sul suolo africano fu preso da una violente febbre contro la quale furono inefficaci tutti i rimedi e le cure prestate. Suo compagno, Fra Filippino, ne avvertì i superiori che gli ordinarono di ritornare in Spagna. Ma Dio stesso si incaricò di condurre Antonio dove lo chiamava la sua volontà. E mentre il vascello, la nave che lo portava, si avvicinava alle coste di Spagna, lo assalì una violenta tempesta e la barca fece naufragio in Sicilia, da dove, sbarcato, preso un po' di riposo, accompagnato da questo fra Filippino, si recò ad Assisi, dove San Francesco aveva convocato un capitolo generale per la festa di Pentecoste e contemplò lì ad Assisi con grande piacere quell'intrepida falange di apostoli pronti a versare sangue per Gesù. Ammirò l'amatissimo padre San Francesco, ne raccolse con grande cura le sue parole per conservarle nello spirito e nel cuore, reputandosi indegno di stare tra tanti servi di Dio. Per questo lo si vedeva stare in silenzio, appartato, sempre all'ultimo posto, tanto che nessuno lo notò né si occupò di lui. Alla fine del capitolo, quando si distribuirono le cariche e le missioni diverse, nessuno lo cercò. D'altra parte, essendo straniero, perché proveniva dal Portogallo, appunto era diretto in Africa, ma in Italia nessuno lo conosceva, fra tutti i confratelli, solo stava per rimanere a disposizione del generale, quando Fra Graziano, provinciale di Bologna, lo avvicinò e gli domandò se era sacerdote. Avendo saputo che Antonio era sacerdote, Fra Graziano ottenne dal generale che fosse affiliato alla sua provincia per dire la messa nel convento solitario di Monte Paolo, vicino a Forlì. Quindi Antonio passò circa 10 mesi in questo ritiro, sconosciuto al mondo e ignorato anche dai confratelli. Celebrava tutti i giorni l'augusto sacrificio della messa e dopo divideva il tempo tra la contemplazione e i più umili uffici della casa. Un confratello, avendo scavato una piccola cella nel fianco, di una roccia per attendervi più tranquillamente alla preghiera, Antonio ottenne che questo frate la cedesse a lui, abbandonandosi in quella solitudine ai rigori della più austera penitenza e alla meditazione delle sacre scritture. Nell'anno 1222, parecchi religiosi del convento di Monte Paolo si recarono con alcuni frati domenicani dal vescovo di Forlì per ricevere gli ordini sacri. E questi confratelli erano accompagnati da Antonio, dal nostro santo e dal superiore della comunità. Il guardiano, pregato dal vescovo di dire alcune parole di edificazione agli ordinandi, un fervorino, prima della celebrazione, cedette l'onore ai figli di San Domenico e Domenicani, i quali, essendosene scusati, si rivolse ai suoi religiosi, ma senza miglior successo, quindi nessuno voleva parlare, tutti forse non si erano preparati a nessun discorso, non volevano fare brutte figure in un'occasione così solenne. Sta di fatto che il superiore, non senza un'ispirazione, si volse ad Antonio e gli chiese, in nome dell'obbedienza, di dire qualcosa a lui. Così dice l'antico biografo: il superiore, che lo invitava a parlare, credeva che non sapesse nemmeno una parola delle sacre scritture, ad eccezione di quella parte che si trova nell'ufficio, cioè quella che i religiosi leggono, no? Ogni giorno in comunità. Nondimeno, avendolo udito parlare assai convenientemente, a quanto gli pareva, in alcune circostanze nelle quali lo aveva costretto a uscire dalla sua riservatezza, sperava che avrebbe potuto dire qualcosa. Antonio stesso, in quelle circostanze, non aveva fatto apparire d'essere pieno di dottrina e versatissimo nella teologia mistica. Per questo i confratelli lo stimavano più atto a lavare gli utensili di cucina che a spiegare i segreti delle scritture. Egli aveva chiesto al superiore la grazia di lavare ogni giorno le stoviglie e di spazzare il convento, dicendo di non essere capace di fare altro, mentre in realtà era un vaso d'elezione ripieno dei più ricchi doni dello Spirito Santo. Faceva ogni giorno questi umili lavori con molta devozione e umiltà e accomodava similmente le celle dei religiosi, dando così un raro esempio di umiltà e di disprezzo di sé. Ecco che invitato a prendere parola in questa grande occasione, dapprima esita un po', poi cedendo all'obbedienza va a prostrarsi ai piedi del vescovo, ne riceve la benedizione e comincia a parlare. All'inizio si esprime con molta semplicità, con un linguaggio familiare, a poco si anima, la parola diviene brillante, infuocata. Dalla sua bocca scorrono fiumi di eloquenza, alzandosi a tanta altezza da rapire l'intero uditorio. San Francesco, informato dal provinciale di Bologna delle meraviglie operate nella persona di Sant'Antonio, gli comandò di annunziare ai popoli la parola evangelica. Così, nell'anno 1222, 27° di età, comincerà questo suo ministero apostolico che continuerà per 9 anni, cioè fino alla sua morte, percorrendo la città e le campagne per abbattere il disordine e l'errore, per ravvivare la fede e far fiorire dappertutto la virtù. La sua parola avrà tale potenza sulle anime e sarà accompagnata da tanti e sì strepitosi miracoli che i popoli gli daranno il titolo di apostolo e taumaturgo. E con questo episodio vediamo, no, come davvero il Signore innalza gli umili. Ecco, noi quante volte invece ci sfoggiamo, no, di quello che sono i nostri talenti, le nostre bravure, le nostre capacità. Sant'Antonio le nasconde con umiltà, ma è il Signore stesso che poi le manifesta attraverso l'obbedienza. Bene, quindi Sant'Antonio comincia a predicare e i biografi ci dicono che si vedevano accorrere intere città e borgate, giusti e peccatori, fedeli e infedeli, tutti volevano vedere e udire quell'uomo. Dovunque predicasse si vedevano chiudersi le case, cessare il lavoro, riempirsi nella notte le strade di una moltitudine di uomini e di donne che camminavano al lume delle fiaccole e si dirigevano verso il luogo dove doveva predicare. Non potendo le chiese contenere tanta folla, predicava il più delle volte in aperta campagna. Alcune volte si videro accalcarsi presso il suo pulpito fino a 30.000 uditori. All'udire la sua parola ispirata, i peccatori prorompevano in gemiti, si battevano il petto, quelli che erano divisi da rancore e da inimicizie si abbracciavano, condonandosi reciprocamente i mutui torti. I possessori della roba altrui, gli usurai, gli altri colpevoli si affrettavano a riparare le crudeli ingiustizie. E gli eretici stessi, soggiogati dalla forza di una logica invincibile e dell'incanto della carità, abiuravano in folla gli errori e rientravano in seno alla Chiesa, tanto che Sant'Antonio fu chiamato il martello degli eretici. Per effetto delle sue predicazioni era tanta la frequenza alle confessioni e ai sacramenti che i sacerdoti non potevano bastare alle funzioni del santo ministero. Il popolo, trasportato dall'impeto della fede, si accalcava intorno a Antonio per baciargli i piedi, le mani, le vesti. Era tanto grande l'entusiasmo che spesso il santo avrebbe corso pericolo di soccombere soffocato dalla moltitudine, se alcuni uomini di buona volontà non si fossero offerti a fargli da scorta. Da principio, e ricevuto l'ordine di San Francesco di predicare, fu mandato in Lombardia e in Romagna. Nel 1223 proseguiva il corso delle sue missioni in Romagna quando da San Francesco ricevette l'ordine di insegnare anche teologia ai frati. Ancora oggi abbiamo questa lettera di San Francesco a Sant'Antonio, nella quale così scrive il Serafico Padre: mi piace che tu insegni ai frati la sacra teologia, in modo però, ed è questo il mio formale desiderio, che non si estingua né in te né in altri lo spirito della santa orazione, conformemente alla regola che professiamo. E Sant'Antonio resterà sempre fedele a questi consigli del Serafico Padre San Francesco, facendo della sua cattedra una scuola non solo di scienza, ma anche di santità. Molti furono i giovani frati che gli si affollarono attorno per apprendere da lui la sacra scienza. Dopo un po' di tempo, Antonio interruppe l'insegnamento per andare a predicare la Quaresima a Vercelli. Una mattina, che l'illustre frate minore predicava, secondo il solito fu portato in chiesa per fare le esequie il cadavere di un giovane rapito alla tenerezza e alle speranze della famiglia. Antonio, nel vedere le lacrime e i gemiti dei genitori e dei parenti, sospende la predica, si raccoglie un momento, poi prende la parola e dice al morto: Nel nome di Gesù Cristo, giovane, ritorna in vita. Alla voce di Sant'Antonio, il giovane si alza e cammina con stupore dei parenti, ebri di gioia, e tutti rendono con entusiasmo mille azioni di grazia a colui che è la resurrezione e la vita. Nel corso dell'anno 1224, San Francesco ordinò a Sant'Antonio di passare le Alpi e recarsi in Francia per predicare la parola di Dio in quelle terre dove l'eresia degli albigesi desolava quelle contrade, minacciando la società di completa distruzione e la fede di totale rovina. San Domenico, il Beato Pietro e altri uomini apostolici si erano adoperati per ricondurre sulla via della verità le vittime dell'errore e molti si erano convertiti alla loro predicazione, ma molti altri restavano ancora nelle rovine dell'errore. Così Sant'Antonio si fermò dapprima a Montpellier, evangelizzando quella città, sgominò l'eresia, combatté la corruzione dei costumi. Il giorno di Pasqua dell'anno 1225 predicava nella cattedrale. Durante la predica si ricordò che era stato designato per cantare l'alleluia alla messa che si celebrava nella stessa ora nella chiesa del convento e si era dimenticato di farsi sostituire. Come fare? Afflitto per questa dimenticanza, si arresta mentre sta predicando, si copre col cappuccio il capo, si piega sull'orlo del pulpito e rimane qualche tempo immobile e silenzioso, con grande stupore del vescovo, del clero e di tutto l'uditorio. Tutti lo credono indisposto, forse in estasi. Invece era avvenuto un prodigio. Antonio era andato in bilocazione in persona al convento e aveva cantato l'alleluia in mezzo al coro. Compiuto quell'ufficio, fu visto rientrare in se stesso, scoprirsi il capo e riprendere senza la minima commozione la predica interrotta. Durante la sua dimora a Montpellier fu incaricato di insegnare anche lì teologia ai confratelli e compose il commentario sui Salmi, che è l'opera principale del santo. Appena però terminato questo prezioso lavoro, questo commento ai Salmi, un novizio, stanco delle prove della vita religiosa, se n'era impadronito ed era fuggito. Antonio, afflitto per la perdita del manoscritto, si mise a pregare il Signore di farglielo ritrovare. Il fuggitivo seguitava la sua strada ed era già lontano dalla città, quando, dice il biografo, nel passare un fiume vide uno spettro rizzarglisi dinanzi e minacciarlo di morte se non restituiva l'oggetto furtivo. Il novizio, preso da spavento, pieno di confusione, torna indietro, confessa al santo la sua colpa e piangendo gli chiede perdono. Gli storici poi riportano un altro miracolo avvenuto a Montpellier. Presso il convento vi era uno stagno pieno di rane che col loro gracidare disturbavano gli studi e le preghiere dei religiosi. Il santo allora si recò sulla sponda dello stagno e comandò alle rane di non più disturbare i religiosi. Da quel momento in poi non si udì più alcun gracidio e lo stagno ha conservato il nome di Lago di Sant'Antonio. Questo dominio sugli animali è sempre stato visto come un segno dell'innocenza, a cui è giunta la sua anima così pura, così santa, da in qualche modo assomigliare a quella di Adamo prima del peccato originale. Dopo aver raccolto abbondanti frutti di salute a Montpellier, il nostro santo si recò a Tolosa e in questa città un giorno ricevette un favore particolare dalla Santissima Vergine. Così dice il biografo: il giorno dell'Assunzione Antonio non poté risolversi da andare in coro per la recita di prima, perché vi si leggeva il martirologio d'Usuardo, il quale, annunziando la morte della Madre di Dio, parlava della sua assunzione in corpo e anima come di una cosa dubbia. Non c'era allora ancora la proclamazione dogmatica della verità dell'assunzione in cielo, anima e corpo di Maria Santissima. La cosa era ancora disputata, non si era ancora approfondito il contenuto della divina rivelazione del Sacro Scrittura al riguardo, e proprio per questo fatto il santo, invece, essendo convinto che la Madonna è stata assunta in anima e corpo al cielo, si era rifiutato di andare in coro per la preghiera. Questa lettura infatti offendeva le convinzioni e la tenera devozione del santo alla Beata Vergine Maria, perciò rimase in cella per non sentirla. Nondimeno la sua coscienza così delicata era inquieta per questa infrazione della disciplina religiosa, perché la regola diceva che i frati dovevano andare in coro per la preghiera a quell'ora. Ecco allora che la Santissima Vergine si degnò di apparirgli, circondata di luce, confortarlo e assicurargli il fatto che dopo essere stata rimasta 3 giorni nel sepolcro, senza essere toccata dalla corruzione, era salita al cielo in anima e corpo portata sulle ali degli angeli. Questa visione della Beata Vergine Maria lasciò Antonio inondato di ineffabili dolcezze. Verso la fine dell'anno 1225 Antonio lasciò Tolosa per andare al convento di Le Puy, del quale era stato nominato guardiano. Nel governo dei confratelli si distinse per una grande dolcezza e una rara prudenza, esortando continuamente i religiosi alla pratica della perfezione. E la sua parola e il suo esempio fecero rifiorire lo spirito serafico in quella comunità. La sua predicazione poi al popolo, alle Puy e nelle vicinanze, ricondusse a Dio una moltitudine di peccatori, attirando un gran numero d'anime nella via della perfezione. Mentre dimorava in questa città, due fatti rivelarono lo spirito profetico del servo di Dio. Era allora in Le Puy un notaio la cui vita sregolata era motivo di scandalo a tutta la città. Ora, ogni volta che incontrava l'uomo di Dio, questi si scopriva il capo rispettosamente e si metteva in ginocchio davanti a lui. Il notaio, prendendo queste dimostrazioni di riverenza come una burla, come una censura pubblica dei suoi disordini, ne rimaneva sempre irritato e quindi si studiava ad evitare l'incontro col santo. Nonostante però le sue precauzioni, Dio permise che si trovasse ancora una volta in faccia a Sant'Antonio, il quale, vedendolo, come al solito, si prostrò davanti a lui. Il notaio non poté contenersi e diede su tutte le furie. Antonio però con calma rispose: «Io onoro in te un uomo scelto da Dio per glorificare il suo nome e la sua fede con l'effusione del sangue, col sacrificio della vita. Io pure ho ardentemente desiderato un tale favore, ma mi è stato negato». Sentendo questa spiegazione, il notaio si mise a ridere e continuò il suo viaggio. Ma qualche tempo dopo, quando il vescovo di Le Puy risolvette di andare in Oriente a predicare la fede ai saraceni, volle accompagnarlo. Vendette i suoi beni e partì. Arrivato in Oriente, non temé di predicare pubblicamente la fede di Gesù e di inveire contro le dottrine di Maometto. Questi, irritati dalle sue predicazioni, lo presero e lo fecero morire tra le più crudeli torture. E nel momento di rendere l'ultimo respiro, si ricordò di come Antonio avesse preannunciato questo fatto, raccontando ai cristiani che lo circondavano la profezia fattagli. Nella medesima città, una nobile signora che era vicina a partorire andò a raccomandarsi alle preghiere del santo, il quale le promise che si sarebbe ricordato di lei nel santo sacrificio della messa. Poco tempo dopo la signora ritornò da lui per fargli la stessa domanda e il santo le rispose: «Abbiate fiducia e rallegratevi, perché il Signore vi darà un figlio, il quale un giorno sarà frate minore e martire di Gesù Cristo». La signora diede alla luce un figlio che fu chiamato Filippo, il quale prese l'ordine di San Francesco e, divenuto sacerdote, andò in Palestina. Preso dai turchi ad Azoto, fu sottoposto a crudeli torture e messo a morte con molti cristiani da lui esortati al martirio. E il suo nome è iscritto nel martirologio dell'ordine, il beato Filippo di Le Puy. Quindi vediamo come Sant'Antonio aveva anche il dono della profezia, vedeva cioè fatti futuri che Dio gli annunciava. Nel tempo che Sant'Antonio stette a Le Puy, evangelizzò la città e le contrade vicine, predicò anche a Brihund, dove fondò un convento dell'ordine. Durante una predica, un pazzo che era tra gli ascoltatori si alzò agitandosi e mandando grida disturbatrici all'uditorio. Antonio pregò dolcemente il disturbatore di stare zitto. Il pazzo rispose che avrebbe obbedito se gli avesse dato la corda che gli serviva di cintura. Allora il santo sciolse il cordone che portava ai fianchi e lo diede a questo povero pazzo, il quale, appena l'ebbe toccato, recuperò l'uso di ragione e ringraziò pubblicamente l'insigne benefattore. Durante un'altra predica fu veduto entrare nel luogo santo un uomo vestito da corriere, il quale s'avanzò rapidamente verso una nobile signora, che era tutta attenta alle parole di Sant'Antonio. Le consegnò una lettera pregandola di aprirla. Questo fatto cagionò un certo movimento nell'uditorio, ma ben presto si trasformò in un grande disturbo quando cominciò la donna ad alzare grida e lamenti, perché nella lettera che gli era stata portata si parlava della morte dell'unico suo figlio. Sant'Antonio però scoprì per divina rivelazione che l'artificio era stato fatto dallo spirito delle tenebre e disse alla povera madre: «Datevi pace, sorella mia, il vostro figlio è pieno di vita, quel messaggero è il padre della menzogna». E infatti all'istante questo finto corriere svanì come fumo nell'aria. Era il diavolo, appunto, che cercava di disturbare le prediche di Sant'Antonio. Bene, facciamo una pausa e poi continuiamo con il racconto della vita di Sant'Antonio.